Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Benvenute e benvenuti a Caffè Zimmerman. Ritroviamo oggi, ed è un grande piacere, Gabriele Cohen per tornare a parlare dell'incontro tra musica classica occidentale e tradizione ebraica, e siamo ancora in area tedesca, vero Gabriele? Buongiorno.
Intanto. Buongiorno a tutti. Ecco, il nostro percorso a questo punto incontra Arnold Schönberg, quindi siamo in area tedesca, in particolare a Vienna. La sua ebraicità naturalmente è molto meno complessa e controversa rispetto a quella di Gustav Mahler, di cui avevamo parlato nella puntata precedente. Infatti Schönberg, sebbene fosse cresciuto come cattolico e poi convertito al protestantesimo nel 1898, durante l'ascesa dei nazisti nel 1933 accettò apertamente il giudaismo e tornò ad esso. Quindi in qualche modo c'è proprio un ritorno alle sue origini anche familiari. Schönberg infatti nacque a Vienna in una famiglia ebraica della piccola borghesia. Proprio mentre la città si stava ancora riprendendo dalle agitazioni antisemite seguite al panico finanziario che nel 1873 misero in grande difficoltà la capitale austriaca. Dell'educazione religiosa di Schönberg si sa molto poco e delle sue esperienze ebraiche infantili anche non si sa molto. Quello che potrebbero sembrare delle tappe fondamentali della sua vita, come la conversione al cristianesimo protestante e soprattutto il ritorno all'ebraismo, sono in realtà degli eventi di una continua lotta interiore e di una ricerca spirituale incessante. La sua conversione al cristianesimo non avvenne quindi sotto delle influenze secolarizzanti o assimilazioniste, ma piuttosto perché, praticamente privo di cultura nei valori ebraici, cercò altri canali per placare la sua sete spirituale. Infatti Schönberg si convertì formalmente nel 1933, ma lo considerava in qualche modo il culmine della maturazione, dello sviluppo spirituale e della realizzazione del proprio destino personale. E affermò infatti di essersi sempre considerato ebreo. Dopo l'ascesa al potere dei nazionalsocialisti nel 1933, Schönberg fu licenziato in tronco dal suo incarico all'Accademia Prussiana delle Arti, dove insegnava già dal 1926. Venne quindi denunciato come ebreo e come uno dei principali esponenti dell'arte degenerata. Quindi a questo punto andrei ad ascoltare una delle sue prime composizioni che in qualche modo si rifanno a dei valori ebraici, non tanto da un punto di vista musicale come sentiremo perché non si sentono delle scale tipicamente esotiche ebraiche, però soprattutto dei riferimenti alla filosofia e al pensiero ebraico.
Thank you.
coro e orchestra sinfonica della radio di Lipsia, diretti da Herbert Kegel, per questo estratto dal secondo atto del Moses und Aaron di Arnold Schönberg.
Sì, io riconosco in questo brano una sorta di trasfigurazione della musica klezmer, in qualche modo in un linguaggio assolutamente colto e novecentesco. Però ci sono delle reminiscenze ebraiche che si colgono abbastanza chiaramente. La vita di Schönberg naturalmente procede poi verso gli Stati Uniti d'America, come molti colleghi compositori di quegli anni, non soltanto ebrei. Infatti nel 1934 emigrò negli Stati Uniti e si stabilì a Los Angeles, dove tra l'altro insegnò per un anno alla University of Southern California e dal 1936 alla prestigiosa UCLA, tanto da divenire ufficialmente cittadino americano nel 1941. E negli ultimi due decenni della sua vita, naturalmente, i temi ebraici divennero sempre più importanti, tant'è vero che nel 1938, l'anno in cui i pogrom della Notte dei Cristalli segnarono la fine dell'ebraismo mitteleuropeo, Schönberg compose un'interpretazione in inglese della recitazione del Kol Nidrei, e quindi andrei proprio ad ascoltare questa versione, tra l'altro diretta da Pierre Boulez, del Kol Nidrei di Arnold Schönberg.
Kabbalah tells a legend. At the beginning, God said, "Let there be light." Out of space, a flame burst out. God crushed that light to atoms. Myriads of sparks are hidden in our world, but not all of us behold them. The self-glorious who walk arrogantly up right will never perceive one. But the meek and modest, eyes downcast, he sees it. A light is sown for the pious. In the name of God, we solemnly proclaim that every transgressor, be it that he was unfaithful to our people because of fear, or misled by false doctrines of any kind out of weakness or greed, we give him leave to be one with us in prayer tonight. Light is sown for the pious. A light is sown for the repenting sinner. Kol Nidre. All vows, oaths, promises, and lights of any kind, wherewith we pledge ourselves counter to our inherited faith in God. Everlasting, unseen, unfathomable. We declare these null and void. We repent that these obligations have estranged us from the sacred task we were chosen.
Thank you.
Un estratto significativo del Kol Nidre, l'opera 39 di Arnold Schönberg, qui con la voce di John Shirley Quirk, il coro e l'orchestra sinfonica della BBC, tutti diretti da Pierre Boulez.
Sì, e sempre per quanto riguarda il repertorio di ispirazione ebraica di Schönberg, naturalmente non può mancare una delle sue opere più note e tragiche. Stiamo parlando della sua opera Un sopravvissuto di Varsavia. Un'opera che è stata scritta naturalmente negli Stati Uniti d'America nel 1947 e che lo storico Ringer definisce come la massima espressione artistica sia del trauma ebraico di una vita di Schönberg sia della sua fede incrollabile. È un'opera veramente dal contenuto estremamente tragico e naturalmente è per voce recitante e orchestra. Quindi andrei a sentire questa Survivor from Warsaw, cioè Un sopravvissuto di Varsavia, opera 46 di Arnold Schönberg.
Mm-hmm.
remember everything. I must have been unconscious most of the time. I remember only the grandiose moment when they all started to sing as if prearranged. The old prayer they had neglected for so many years. The forgotten creed. But I have no recollection how I got underground to live in the sewers of Warsaw for so long a time. The day began as usual. Réveille! But it still was dark. Get out! Whether you slept or whether worries kept you awake the whole night, you had been separated from your children, from your wife, from your parents. You don't know what happened to them. How could you sleep? Trumpets again! Get out! The sergeant will be furious! They came out, some very slowly, the old ones and the sick ones, some with nervous agility. They fear the sergeant, they hurry as much as they can, in vain. Much too much noise, much too much commotion, and not fast enough. The Feldwebel shouts, Achtung, stillgestanden! Na, wird's mal, oder soll ich mit dem Gewehrkolben nachhelfen? Na gut, wenn ihr's durchaus haben wollt! Sergeant and his subordinates hit everyone, young or old, strong or sick, guilty or innocent. It was painful to hear the groaning and moaning. I heard it though I had been hit very hard. So hard that I could not help falling down. We all on the ground who could not stand up were then beaten over the head. Have been unconscious. The next thing I heard was a soldier saying, they are all dead. Whereupon the sergeant ordered to do away with us. There I lay aside, half conscious. The sergeant shouting, Abzell! They started slowly and irregularly. One, two, three, four. Achtung! The sergeant shouted again, Russia! Nochmals von vorn anfangen! In einer Minute will ich wissen, wie viele ich zur Gaskammer abliefere! Abzählen! Slowly, one, two, three, four, became faster and faster, so fast that it finally sounded like a stampede of wild horses. And all of a sudden, in the middle of it, they began singing the Shemai!
Hello!
Un estratto dall'opera 46 di Arnold Schönberg, un sopravvissuto di Varsavia, qui con Claudio Abbado alla testa dei Wiener Philharmoniker e dello Staatsoper Chor di Vienna.
Sì, a questo punto potrebbe essere interessante fare un piccolo excursus sul tema dell'arte, la musica degenerata, che in qualche modo fu poi il modo di mettere al bando, purtroppo, tutta questa musica di compositori ebrei e non solo. Infatti citiamo un uomo di colore dalle sembianze scimmiesche che suona il sassofono, vestito in smoking. Sull'occhiello della giacca, in bella vista, è appuntata la stella di David. L'immagine si sovrappone parzialmente al profilo inquietante in color rosso bolscevico di un cranio giudaico ritratto con il caratteristico naso ricurvo. Questa immagine, infatti, diffusa nel manifesto del 1938, sintetizza più di qualsiasi parola l'essenza della dottrina razziale del Terzo Reich. Infatti nel manifesto sono rappresentati i tratti distintivi della musica degenerata, che fu oggetto di una mostra che fece seguito a quella sull'arte degenerata, inaugurata sempre in quegli anni a Monaco dallo stesso Hitler. Il negro e l'ebreo, dunque, espressione di culture inferiori e minaccia incombente sulla purezza della razza ariana, da combattere senza quartiere e su ogni terreno, compreso quello musicale. I nazisti sostenevano infatti che l'influenza ebraica fosse responsabile della creazione di arte e musica moderna, moralmente discutibile, e cercavano quindi di vietare tali opere. Movimenti artistici come l'espressionismo, il fauvismo, il cubismo, il dadaismo, il surrealismo e il post-impressionismo furono tutti banditi, così come generi musicali come la tonalità, il jazz e lo swing. Tutte le opere degli ebrei furono classificate come entartete e ufficialmente bandite dal Terzo Reich. E gli autori che appunto videro le proprie opere considerate arte degenerata sono naturalmente tantissimi, sia nel passato, come appunto abbiamo detto, Mendelssohn, ma successivamente anche Mahler, Schönberg, Kurt Weill, Hans Eisler. Sono veramente tantissimi gli artisti che non hanno più potuto avere un seguito, diciamo, artistico. E tra questi anche il prossimo autore di cui andremo a sentire poi qualcosa, e stiamo parlando di Erwin Schulhoff. Schulhoff nacque a Praga nel 1894 da una benestante famiglia ebraica, e sua madre sostenne i suoi interessi impegnandosi nella sua educazione musicale e accompagnandolo in tutti i suoi studi a Vienna, poi a Lipsia, dove completò la sua formazione accademica nel 1910. Dopo la guerra Schulhoff si recò a Dresda, dove sua sorella stava studiando per diventare pittrice, e lì i due fratelli fondarono una sorta di salotto artistico dove socializzarono con alcuni dei grandi artisti degli anni di Weimar. Oltre a essere un compositore, Schulhoff fu infatti anche un artista di successo. Pochi anni dopo essersi stabilito in Germania, l'inflazione del 1923 devastò le finanze della famiglia e Schulhoff dovette fare affidamento esclusivamente sui propri guadagni. Nel 1932 fondò un quartetto jazz e sviluppò l'idea di fondare una scuola di jazz per formare e impiegare musicisti di jazz. E proprio il jazz è una delle musiche che ha maggiormente ispirato Schulhoff, e quindi proporrei un primo ascolto. Si tratta della Sinfonia numero 2, è il terzo movimento, che si chiama Scherzo alla Jazz. Thank you.
molto bello questo scherzo alla jazz, terzo movimento della Sinfonia numero 2 di Erwin Schulhoff, autore che certo va rivalutato, ci piace farlo qui a Caffè Zimmermann. In questo caso abbiamo ascoltato l'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese.
A questo punto concluderemo forse questa puntata parlando di Victor Ullmann, nato nel 1898 e scomparso tragicamente nel 1944. Infatti Ullmann si distinse come uno dei compositori più significativi del primo Novecento, sviluppando una voce musicale unica che univa tonalità e tecniche dodecafoniche. La sua attività di compositore, direttore d'orchestra e critico musicale si estese in diversi centri culturali d'Europa, da Vienna a Praga, prima che la sua vita venisse stroncata ad Auschwitz nel 1944. A questo punto possiamo andare a sentire la sua sonata per pianoforte numero 7, Variazione e fuga su un tema popolare ebraico, una composizione che dedicò ai figli che riuscì a mettere in salvo poco prima dell'avvento del nazismo.
E con questo chiudiamo anche la puntata di oggi di Caffè Zimmermann. Ricordo che Annika Treutler è qui al pianoforte e ringrazio Gabriele Cohen naturalmente.
Grazie a voi, a prestissimo.
Thank you.